Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Sono da poco conclusi i 3 giorni dei dialoghi di Pistoia che hanno avuto per tema Siamo ciò che mangiamo, nutrire il corpo e la mente. L'antropologa Gaia Cottino ha pubblicato a questo proposito il libro Cavallette a colazione, i cibi del futuro tra gusto e disgusto. La UTET è la casa editrice. Qui si chiede se sia possibile imparare nuovi gusti e li accogliere nelle nostre diete. Sentiamo cosa ci ha detto. Gaia Cottino, antropologa del cibo, ecco, ci spiega un po' qual è questa sua specialità.
Con piacere. Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Possiamo dire che l'antropologia del cibo è una branca dell'antropologia culturale che si occupa degli aspetti sociali e culturali dell'alimentazione e quindi si concentra su quelle regole che noi abbiamo, pensiamo essere naturali, ma che in realtà sono culturali e che ordinano il nostro tempo e spazio dedicato al cibo, gli orari dei pasti, i contenuti e gli ordini alimentari in cui siamo inseriti.
Anche perché a un certo punto nel suo libro viene specificato che il mettersi a tavola, il mangiare è un atto agricolo ma anche politico.
Assolutamente, io ne sono molto convinta di questo e diciamo che prima di me l'ha detto anche molto bene il movimento di Slow Food. E infatti questo mio libro e poi il coinvolgimento in qualche modo nel Festival di Pistoia dedicato alla sostenibilità, certo, si muove moltissimo a partire dal fatto che la consapevolezza ambientale sta contribuendo a creare dei nuovi modelli dietetici sostenibili attraverso l'introduzione di nuovi alimenti e che quindi la crisi, se vogliamo, climatica, ma le crisi anche che l'hanno preceduta, le crisi, le carestie del periodo medievale, hanno sempre avuto delle soluzioni alimentari. Mm-hmm. E credo che questa diciamo compagine storica, questo momento storico di crisi climatico-ambientale non faccia eccezione da questo punto di vista.
Anche perché direi che l'uomo primitivo, l'uomo delle caverne, non è che improvvisamente subito si è trovato davanti a un piatto di spaghetti al pomodoro o direi una parmigiana di melanzane. Si è accontentato anche appunto di quello che trovava, man mano poi progredendo in questo.
Assolutamente sì, le dirò di più, abbiamo un po' la convinzione che quello che dice in realtà mi sollecita due elementi. Il primo elemento è sicuramente la dimensione evolutiva, no? Il fatto che noi siamo il risultato di una stupenda compenetrazione tra dimensione biologico-evolutiva che ci consente per esempio di allontanarci, no? E che ci consente una dimensione istintiva di repulsione verso ciò che ci può far male, ma anche culturale, che invece poi si innesta in qualche modo su questa dimensione biologica consentendoci per esempio di alimentarci di ingredienti, di alimenti da cui prenderemo le distanze se ci affidassimo solo all'istinto. Faccio un esempio su tutti, il gorgonzola, certo, o tutti questi formaggi puzzolenti, ma che in realtà sappiamo non essere pericolosi per la salute. Quindi questo è un primo elemento. Un secondo, sempre legato a questa dimensione evolutiva, nelle mie analisi antropologiche, sia di persona sul campo, come diciamo noi antropologi, sia di analisi della letteratura, emerge abbastanza in maniera abbastanza forte come in realtà tante popolazioni, per esempio, di cacciatori raccoglitori che noi abbiamo posto su un gradino inferiore nella evoluzione umana, erroneamente, in realtà ci danno delle indicazioni straordinarie sul consumo di alcuni di questi alimenti che noi, tra virgolette, io metterei del futuro, perché chiaramente non lo sono, visto che sono del presente di molti altri, ma del futuro io auspico nostro, e che potrebbero essere invece altamente sostenibili dal punto di vista ambientale, quindi più che un passo indietro, in realtà magari erano un passo avanti.
Certamente, anche perché patate, pomodoro, noi passiamo per le patate, pomodoro non parliamo, mais, figuriamoci, polenta, eccetera, eccetera, ma che fatica hanno fatto per entrare nei nostri menu alcuni di questi, questi elementi?
Moltissima. Sono stati inizialmente guardati con grande sospetto, sono stati tenuti nei giardini botanici, poi alcuni di questi facendo parte della famiglia delle solanacee, di cui faceva parte la belladonna, delle piante che si sapevano essere al tempo, stiamo parlando del 500 sostanzialmente, no? Del
Certo.
primo afflusso di ingredienti dall'Atlantico, dopo diciamo, appunto, che Cristoforo Colombo si è avventurato in qualche modo al di là dell'Atlantico e quindi sono rimaste nei giardini botanici, guardate con sospetto per molto tempo. E poi di nuovo un po' hanno contribuito le crisi, la crisi alimentare, le carestie, la fame. Ecco, questo ce lo dicono molto bene anche gli storici che ci raccontano appunto come la fame sia stata fondamentale poi nell'adozione soprattutto di mais e patate
Eh
in
sì, eh
Italia fra tutti. Sì.
sì. Senta, al di là di un piatto di cavallette con polenta, in cosa consisterebbe l'inserimento di questi insetti nella nostra alimentazione?
Allora, innanzitutto gli studi ci dicono che i consumatori fanno un po' fatica, comprensibilmente, a consumare gli insetti per le loro forme, per le zampe, per le antenne, per tutta una serie di diciamo, elementi morfologici proprio degli animali. Comprensibilmente non fanno parte del nostro ordine culinario. È curioso in realtà come i gamberetti non ci facciano
Eh
impressione, e
già.
questo in qualche modo ci dovrebbe, no? Dovrebbe essere indicativo del fatto che abbiamo naturalizzato in qualche modo l'inclusione culturale di alcune specie altrettanto piene di zampe e di antenne, e che quindi non ci danno più ribrezzo. E quindi inizialmente si potrebbe provare ad introdurle senza corpo. Io in qualche modo nel libro ne faccio cenno e dico che forse inizialmente la maniera migliore è veramente introdurle sotto forme di farina, di far loro perdere corpo per potersi misurare con che cosa significhi il loro sapore, perché la verità è che noi gli insetti non li mangiamo non perché non ci piacciono, perché chi è che li ha assaggiati? Molto po poche persone e le assicuro che possono avere una palette di sapori che vanno dall'agrumato al nocciolato al piccantino, che starebbe anche molto bene sui nostri piatti, tutto sommato, ma noi non ci, noi non, no, a noi in qualche modo gli insetti non piacciono perché non li mangiamo, è esattamente l'opposto.
Sì, in effetti, guardi, lei con questo libro ci apre un nuovo mondo e ci sarebbe tanto da dire, ma ultima domanda, sperimentazione medica di questo tipo di dieta, c'è qualche dato, qualche studio?
Allora, sì, diciamo che in Europa si sta valutando, ci sono diversi, diciamo, gradini in qualche modo che devono, e step proprio non solo burocratici, ma anche di approvazione. Noi abbiamo l'istituto l'EFSA, che ha sede a Parma, che è sostanzialmente l'Istituto Europeo per la Sicurezza Alimentare, che sperimenta, verifica che queste introduzioni e specifici alimenti di volta in volta, e non solo specifici alimenti, ma specifiche aziende che si occupano della produzione di allevamento, ma anche proprio produzione di prodotti già da consumo a base di questi novel foods, vengono chiamati gli alimenti nuovi, siano sicuri. Quindi È un processo in corso, in questo momento è ancora piuttosto indietro, soprattutto per quanto riguarda gli insetti, perché sono solo 3 specie che sono state approvate, una sola azienda italiana che può produrle, tra l'altro i costi quindi sono ancora molto alti e quindi il processo è in itinere. Ma dal punto di vista diciamo medico-biologico, noi abbiamo il mondo intero a disposizione, perché se lei ci pensa, sono più di 2 miliardi di persone che mangiano già insetti al
Certo.
mondo, su 113 paesi, e noi siamo l'unico continente che non li consuma, o meglio, li consumiamo ma inconsapevolmente, perché grazie a delle interviste che insomma ho avuto modo di fare, perché io ho cercato di interloquire, no, anche con persone molto più esperte di me su questo tema, noi mangiamo in media inconsapevolmente tra i 300 e i 500 grammi di insetti ogni anno.
No, grazie, grazie molte per questo momento che ci ha concesso e naturalmente cominceremo come dicevo prima, a prendere nota dal suo libro di come potremo proiettarci nel futuro. Grazie ancora molto.
Grazie mille a voi.
Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, valutation.
Io amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation.
Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination.
Sacre vette, i simboli sulle cime. È il titolo del libro pubblicato dalla casa editrice CR, curato da Ines Millesimi e Mauro Varotto. In questo volume sono state raccolte una serie di riflessioni, di testimonianze, una serie di censimento, potremmo dire, sulle sensazioni provate durante una scalata e i simboli che le rappresentano. Ne abbiamo parlato con Ines Millesimi. Ines Millesimi, recarsi in montagna, scalare una montagna, certamente mette alla prova noi stessi, ma arrivati in cima è chiaro che si ha anche un consciamento inconsciamente, un contatto con il trascendente. Ecco, per cui anche questo poi spiega il perché di tutti questi simboli. Ecco, possiamo dire così?
Possiamo dire così, in senso anche molto ampio, perché in effetti la montagna ha sempre costituito una sorta di axis mundi, dicono così gli storici della religione, è il punto più alto verso il cielo, il senso della trascendenza, direi di più, il senso del sacro, della sacralità, della spiritualità, può avere anche un'accezione laica, non è detto che debba essere solo ed esclusivamente appannaggio della dimensione cristiana o cattolica. In tutte le religioni abbiamo trovato la presenza di segni per esprimere il senso del sacro, tolto una, la religione essenzialmente islamica, che non rappresenta con un'immagine iconica il sacro. Però è stato proprio interessante l'aspetto scientifico di questa ricerca, cioè qualitativamente, quantitativamente, quanti segni ci sono sulle vette, e questo è stato lo scopo del mio dottorato di ricerca, proprio dedicato ai segni di vetta.
Ecco, una bella ricerca, anche perché evidentemente cioè la messa in contatto con tante sfaccettature di queste manifestazioni che, come giustamente diceva lei, non sono esclusivamente per i credenti, ma ognuno poi la vive secondo la propria spiritualità.
Esatto, secondo la propria spiritualità, secondo la propria sensibilità. La cosa interessante è che nessuno aveva mai pensato di fare una mappatura. È interessante capire perché ci siano persone che vogliano andare fin lassù. Le motivazioni sono le più diverse. Io non ho approfondito queste motivazioni, se non accenno all'introduzione. È interessante capire in che contesto culturale ci sono le apposizioni di simboli sulle cime. E poi alla fine, in fondo, io concludo che bisogna cominciare a riconsiderare la vetta in tutta la sua complessità, quindi non tanto e non solo la custodia del marker culturale, perché poi di questo si tratta, cioè il segno di vetta, che può essere una croce, può essere una madonnina, può essere un altro simbolo religioso, perché nelle Dolomiti 3000 che ho schedato abbiamo trovato anche un simbolo ladino, ma deve essere considerata, riconsiderata anche in un'ottica di protezione ambientale, la vetta nel suo complesso, quindi la conservazione, la manutenzione della vetta nel suo complesso per restituirla alle nuove generazioni.
Insieme a Mauro Varotto avete raccolto, direi, testimonianze e riflessioni a questo proposito. Ecco, ci spiega un po' il criterio di questo lavoro, di questo libro?
Sì, io sono partita da un precedente volume, Croci di vetta in Appennino, quel volume che è stato pubblicato nel 2022 e che ha costituito la prima spina dorsale di questa ricerca presso l'Università della Tuscia, ha scatenato un po' una tempesta perfetta quando è stato presentato all'Università Cattolica di Milano, perché hanno costruito una fake news, cioè che il CAI avrebbe tolto tutte le croci di vetta dalle sommità e dai crinali. Niente di più falso. Peraltro quel volume aveva il merito di schedare tutte le croci di vetta sulla dorsale appenninica oltre 2000 metri di quota. Dopo quello che è accaduto, sproporzionato rispetto assolutamente al lavoro che era stato fatto, con tutto quello che ne è conseguito, perché si è scatenata una tempesta politica, l'opinionismo social ha creato una vera e propria crociata, ho pensato che fosse più giusto restituire in un ambito accademico scientifico l'argomento, che è un argomento, mi rendo conto, sensibile, ecco perché non è stato mai affrontato in modo profondo, ma un argomento, un tema di grandissimo fascino. E dunque ho chiesto a 20 scrittori e scrittrici, che sono autori molto noti, autorevoli, accademici, universitari, ma anche appunto scrittori, alpinisti, due ecclesiastici peraltro, giornalisti, ho chiesto sull'arco transalpino, quindi abbiamo la voce che viene dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Francia, dalla Spagna e dalla Slovenia, non solo quindi in realtà italiane, ho chiesto di affrontare questo argomento in modo profondo, cercando di restituire il tema partendo dal loro territorio e dalle loro conoscenze, e affrontando anche, nel caso di due autori, l'argomento altrettanto affascinante di una montagna sacra in Italia, dove non ci sono simboli e dove addirittura si propone di astenersi dalla salita degli ultimi metri della vetta.
Ecco, per cui anche molte dico curiosità, ma certamente in senso, come diceva lei, scientifico. Lei ha parlato di Francia, Spagna, Svizzera, ecco, le vette di confine, poi cioè sono d'accordo che qualcuno abbia già dall'altra parte, abbia già messo qualcosa, oppure si sono verificati magari dei contrasti?
È molto curioso affrontare questo argomento a seconda dei contesti locali. Sono accadute cose anche interessanti che oggi sono risibili, per esempio la posizione di Croce di Vetta su un punto considerato espressione di un confine nazionale, salvo poi con il tempo ritenersi che non era tale. Il tema quindi è estremamente sfaccettato, perché come ripeto è un argomento che rientra anche nella cultura e nella manifestazione culturale delle comunità. Quindi se nell'Ottocento era la croce di Vetta un segno di omaggio sicuramente a Dio per la riuscita della salita, dell'impresa, perché spesso chi saliva erano misuratori delle altezze delle vette, misuratori dei nuovi rilevamenti
un lavoro, un lavoro geografico,
suolo,
ecco, sì.
Certo. Poi nel Novecento sono stati, grazie al Giubileo del 1900, espressione effettivamente di una devozione forte della comunità pedemontana, quindi la croce come protezione del paese sottostante. Ovviamente nelle Dolomiti, che io ho preso oltre 3.000 metri, che ho preso in considerazione, le croci di vetta hanno un valore aggiunto, perché ricordano ovviamente la Guerra Bianca, quindi sono di una emozione molto forte, perché sono, come indica la copertina, anche due semplici assi di baracche abbandonate con il fil di ferro che le congiunge, quindi c'è un riferimento chiaro al teatro della guerra, della prima guerra mondiale. Poi nel 2000 dobbiamo domandarci, soprattutto nel 2024, che senso ha apporre nuove croci di vetta su una cima, se corrisponde più a quel primogenito sentire. E francamente la cosa sorprendente di tutti questi studiosi che hanno affrontato questo, scrittori che hanno affrontato l'argomento, quindi è una visione un po' polifonica, se così possiamo dire, è che tutti tutti poi alla fine convergono su una considerazione. Cerchiamo di mantenere i simboli che già ci sono, prendiamoci cura della vetta, ma non apponiamo nuovi segni che non sono più il simbolo di una comunità, ma spesso sono espressione di una impronta o personale o di un gruppo. Spesso le croci di vetta ormai sono ricordo per qualcuno che non c'è più o qualcuno che è passato.
Inés Millesimi, grazie, grazie. Penso che senz'altro chi leggerà questo libro è abituato ad andare in montagna e scalare lo farà con occhi diversi. Grazie ancora molto e
grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una.